Benvenuti, buongiorno a tutti, benvenuti da Cristiana Mapelli di Rialumbria.it, il magazine che vuole emozionare gli umbri, e ben ritrovati all'ascolto di Masche Radio, la radio sulla bocca di tutti. Siamo in Piazza della Repubblica, in diretta sulle frequenze di Umbria Radio con il nuovo format Aperitour, un appuntamento dedicato alla cultura dove andremo alla scoperta o alla riscoperta delle bellezze della città, di tutti quei luoghi che magari già conosciamo, anche se non approfonditamente, e di quelli che invece proprio ne sappiamo molto poco. E il primo ospite che è con me qui oggi, sono molto contenta anche per la solidarietà. Grazie. Che mi dà, io sono emozionatissima, scusatemi, è Francesco Vignaroli, presidente di Guida in Umbria, professionalmente abilitato come guida turistica e consigliere comunale, grande conoscitore della città. Benvenuto Francesco.
Grazie.
Allora, noi oggi abbiamo iniziato questo nuovo format, ho parlato con Francesco, gli ho detto ti piacerebbe essere nostro ospite, e gli ho detto di cosa parliamo? Cerchiamo un luogo, una piazza, un simbolo. La scelta è stata secondo me quella più ovvia ma importantissima, ovvero la scelta di parlare oggi della Fontana Maggiore. Tu sei un gran conoscitore ovviamente di questo monumento così importante per la città, perché hai anche fatto una pubblicazione a riguardo, dico bene?
Sì, esattamente, sì.
Come ci puoi ricordare anche il titolo di questa pubblicazione?
Sì, il titolo si chiama Fontana Vivace, la Fontana Maggiore di Perugia. È stato l'unica pubblicazione che ho curato, perché poi quando si scrive bisogna lavorare, insomma è una pubblicazione di carattere divulgativo, appunto perché soprattutto rivolta ai miei concittadini, ai nostri concittadini.
Giusto.
In realtà. L'ho fatta pensando proprio ai perugini, perché tutti noi passiamo davanti alla fontana, pensiamo di conoscerla, perché la vediamo da quando siamo nati, e chi vive in centro tutti i giorni, ma in realtà non la conosciamo, perché è un monumento appunto che vediamo ma che non conosciamo, perché ci passiamo davanti ma non ci interroghiamo mai
sul suo significato.
Sul significato.
Esatto.
Ci sono 75 statue, ognuna ha un significato. Chi conosce, no? Chi anche se mai si è interrogato? È una cosa meravigliosa, fra l'altro capolavoro dell'arte italiana e dell'arte europea del Medioevo. Ce l'abbiamo sotto gli occhi, però spesso le cose bellissime che c'hai sotto gli occhi, proprio perché ce l'hai sempre sotto gli occhi, non ti accorgi.
E sono sicura che tu oggi ci aiuterai a scoprire, diciamo, qualche dettaglio, qualche curiosità, qualche aneddoto per farcela apprezzare ancora di più, e magari, visto che il fine settimana si avvicina, l'opportunità anche di dire: ma lo sai, io domani sabato pomeriggio salgo su in centro nell'Acropoli, mi faccio una passeggiata e mi riguardo la Fontana Maggiore. E per rompere il ghiaccio io inizierei con una domanda facilissima che mi sono chiesta tante volte: perché si chiama Fontana Maggiore?
La domanda è facilissima, la risposta è facilissima. La chiamarono così in origine nel Medioevo, proprio perché era la fontana più importante della città. Maggiore proprio perché era la più bella, la più importante, e anche perché sicuramente inaugura, questa è un'altra cosa che penso molti concittadini non sanno, che la fontana in realtà celebra una grande conquista tecnologica del XIII secolo, cioè la costruzione dell'acquedotto medievale. Quello, ci sono le scalette dell'acquedotto, no? Tutti ci passiamo sopra, anche lì molti perugini pensano che sia romano, invece no, è l'acquedotto del 1276-78 che, portando l'acqua da Monte Pacciano, veramente ruppe una barriera tecnologica per l'epoca, cioè quell'acquedotto muoveva l'acqua oltrepassando tre avvallamenti, cioè per tre volte in salita. Fu una cosa così straordinaria per l'epoca che decisero di realizzare la Fontana Maggiore, cioè una fontana non solo la più importante della città ma la più bella, proprio perché celebrava questa grande opera di tecnologia.
Un'opera ingegneristica di altissimo livello già ai tempi. Io metterei una musica, se siano d'accordo dalla regia. Inizierei tra l'altro con una canzone scelta proprio da Francesco, poi ci spiegherà anche il perché. Manderei Il Pescatore di De André, non so se nella versione scatenata della PFM, ma lo scopriamo a posto. Benissimo. Buona canzone di De André, Il Pescatore. Francesco, come mai hai scelto questa canzone? Perché noi abbiamo fatto una selezione musicale legata alla fontana, quindi abbiamo scelto come tema l'acqua, il lavoro, poi ci spiegherà perché i mestieri. Francesco, come mai questa canzone?
Guarda, quando tu mi hai chiesto che ci mi hai detto che ci sarebbero state le canzoni di sceglierne almeno una, non so come mai mi è venuta subito in mente questa canzone. Potrei risponderti in modo banale perché nel mese di febbraio una coppia di statue della Fontana rappresenta la pesca, perché nella vasca superiore c'è il lago Trasimeno con i pesci. Ma no, il motivo è invece un altro, che questa straordinaria canzone, fra l'altro, della mia adolescenza, quindi ci sono molto legato, è una canzone profonda come la Fontana, c'è cioè una cosa simile alla Fontana, cioè è una canzone che è piena di significato, di significati. Uno la può ascoltare così perché è una bellissima musica come la Fontana, una bellissima architettura, è una bellissima scultura, con un bellissimo oggetto, ma poi se l'ascolti con attenzione questa canzone rimanda tantissimi significati come la Fontana.
A me sembra perfetta come introduzione, l'ascoltiamo ancora un po'.
Verso il sole, dietro le spalle un pescatore, dietro le spalle un pescatore, e la memoria è già dolore, è già il rimpianto d'un aprile giocato all'ombra d'un cortile.
Torniamo in diretta in Piazza della Repubblica con la prima puntata di Aperitour. Torniamo a parlare del nostro, diciamo così, luogo simbolo, quindi della Fontana Maggiore. Allora, stavamo parlando del perché si chiama Fontana Maggiore. Allora, innanzitutto, adesso io voglio chiederti una cosa. Allora, la fontana è posizionata davanti al Duomo, quindi io credo, e correggimi se sbaglio, ha una forte valenza e simbologia, e va anche a rappresentare un po' il potere della politica, delle istituzioni di quei tempi, no? Immagino. Ma tant'è che per costruirla il governo cittadino allora chiamò due grandissimi personaggi, un po' come se oggi il sindaco Romizzi alza il telefono e chiama Renzo Piano per fargli fare una grande opera.
Assolutamente sì.
Quello che mi chiedo è che quando iniziarono, poi magari facciamo anche dei cenni a chi la costruì, che lo sai meglio di me, ma quando iniziarono i lavori della Fontana Maggiore, piazza 4 Novembre era così come la vediamo oggi?
No, questa è una bellissima domanda. Questa è una bellissima domanda, davvero.
Grazie. È opera sua, a dirla tutto, dell'Elisa.
Brava, bravissima. Questo è uno dei temi della Fontana. La Fontana è un passaggio, diciamo, di testimone architettonico, perché la piazza, gli edifici che la circondano al tempo, quando venne costruita, non esistono più. La cattedrale era completamente diversa, sicuramente molto più piccola, probabilmente non orientata come quella a cui noi siamo abituati. Non c'era il Palazzo dei Priori, c'erano altri edifici e anche gli edifici intorno. Tutta la città era diversa. Noi possiamo immaginare la Fontana Maggiore proprio come un testimone, un passaggio. L'ultimo, io dico sempre, anche quando porto in giro un gruppo di turisti, dico sempre: questo è l'ultima architettura della città vecchia, quella diciamo dell'undicesimo e dodicesimo, inizio tredicesimo secolo, e la prima della città nuova, quella del quattordicesimo, quindicesimo secolo, dove noi poi viviamo, ok? Quindi no, assolutamente la fontana è stata costruita in una piazza completamente diversa rispetto a quella che conosciamo.
E questo non tutti lo sanno. Secondo me è una dare anche l'idea di com'era quel tempo, magari anche sulle immagini, è una cosa molto interessante, perché molte parti della città, parlavamo prima della Rocca Paolina, no? Sono cambiate estremamente. Senti, invece sulla fontana ci sono queste tre donne, queste tre grazie. Noi tutti i giorni le vediamo che esce da lì l'acqua, ma chi sono queste tre grazie?
Allora, questa è la domanda più difficile che potevi farmi. Innanzitutto non sono le tre grazie, perché nel Medioevo, nel XIII secolo, il tema delle tre grazie è un tema assolutamente classicista, che non era assolutamente, come dire, utilizzato nel Medioevo. Perché la domanda più difficile? Perché la fontana è fatta di 75 statue, di cui gli autori, Nicola Giovanni Pisano, chi ha poi ideato, che non sappiamo esattamente chi ha ideato il ciclo delle statue, di 74 statue su 75 ci hanno scritto che cos'è. Ok, tranne la statua in cima, cioè che cosa rappresenta la statua con le tre figure femminili che reggono il vaso da cui esce l'acqua, non ce l'hanno scritto. È come avere un libro di 75 pagine nella 75esima, diciamo,
vuota.
Dove è scritto
è vuota.
Non è vuota, è piena di un linguaggio che noi non capiamo più. Allora, sicuramente il modo migliore per chiamarla è quella con cui venne chiamata durante il restauro degli anni, fine anni 90, cioè le tre portatrici d'acqua. È sicuramente una rappresentazione di una divinità pagana che era messa al centro dei crocicchi, che si chiamava Aicata. Quella figura. Io sono convinto, nel mio piccolo libro lo sostengo, che sia un'allegoria del buon governo. Però insomma, ecco, adesso, la cosa interessante è che quello sia uno degli enigmi della Fontana. Che cosa rappresentano le tre figure femminili? Cosa volevano dire all'uomo medievale? Perché quella scelta? Non ce l'hanno scritto sti birbanti medievali, quindi è uno degli enigmi della Fontana.
Secondo te che cosa affascina di più di questo luogo i turisti o anche i cittadini, i perugini o gli umbri che vengono a fare? C'è un qualcosa che tu racconti su la fontana che proprio vedi che li emoziona oppure li incuriosisci più dell'altro? Non lo so, magari una delle predelle, ne parleremo dopo, però c'è un qualcosa in particolare che secondo te ha questo gioco un motivo molto forte?
Guarda, la cosa che... contemporanea, diciamo, interessa di più della fontana è sicuramente il ciclo del lavoro, del tempo del lavoro. È la parte sicuramente più, tra virgolette, moderna di quel monumento e sempre attuale.
Però ti interrompo perché prima di parlare del ciclo del lavoro, io manderei questa canzone che si lega proprio al mondo del lavoro, una canzone dei Clash, quindi parliamo del punk, e Career Opportunities, quindi parliamo di lavoro, di mestieri. Donate Art Bonus sul sito del Comune di Perugia, immagino ci sia un'area artbonus.it, e informatevi per quanto possibile. Allora, adesso vorrei toccare un aspetto un po' polemico. I perugini sono noti, non sono avvezzi ai cambiamenti. Quindi mi chiedo, quando la fontana, diciamo, quando iniziava la costruzione della fontana, erano tutti d'accordo oppure già c'erano i dissidenti? No, qui non la voglio.
Allora, in quei tempi non c'erano i giornali, non c'erano le foglie, per esempio, non c'era la radio. Quindi in realtà noi, la fontana è veramente antica, cioè forse un'altra cosa che noi perugini dobbiamo acquisire coscienza è che questo incredibile monumento è davvero molto antico, risale al XIII secolo, 1200. Di quell'epoca non abbiamo tante informazioni.
Dato che i perugini conoscano la città e non è così.
Non solo lo diamo per chissà lo dà per scontato o dà per scontato dà per scontato anche gli studiosi il fatto che invece queste cose di storia, di bellezza, di storia dell'arte, di bellezza sono per tutti, cioè non c'è bisogno di essere uno storico dell'arte, uno storico per apprezzare la bellezza e il significato. Non c'è bisogno di questo, bastano poche informazioni e queste cose parlano da sole, ma senza l'informazione, senza un minimo di informazione, è come se la bellezza, anche una cosa bella come la nostra fontana, rimane muta a chi non è del mestiere.
E questo non possiamo permetterlo, quindi io rinnovo il mio invito durante il fine settimana, il tempo è buono, si sta bene, salite in centro, fatevi una bella passeggiata, girate. Approfittatene perché ce l'abbiamo e sono cose bellissime da riscoprire ogni giorno. Che cosa possiamo aggiungere? Possiamo mandare una canzoncina? Che dici? Dalla regia mi dicono anche sì e no. Che cosa possiamo aggiungere a questa nostra chiacchierata, Francesco? Tu sei una fonte di conoscenza. Possiamo aggiungere... sai una cosa? Sull'inferriata?
Sì.
A me, diciamo, in passato me ne ho raccontato... baglioni mettevano le teste insomma di quelli che uccidevano. È una cosa vera? È un film di fantascienza? Un po' fantasy? Ridi.
Ti potrei dire, spesso quando i turisti mi fanno delle domande a cui non so rispondere, capita ovviamente perché uno non sa tutto e anzi molte cose poi non si sanno. Una volta un turista inglese mi chiese, mi iniziò a ridere dopo un po' che mi chiese tantissime cose che non si sanno. Ti potrei rispondere col modo con cui rispondo quando mi fanno una domanda a cui non so rispondere, che è: ero piccolo, non me lo ricordo.
Io non c'ero.
Temo però di sì, temo di sì che lo facessero.
Quindi un po' alla Trono di Spade, per capirci chi ha visto la serie.
Sì.
Io vi ringrazio, ringrazio Francesco Vignaroli per avermi accompagnato in questo esperimento.